Per prima cosa, ti chiederei di farci un pochino un quadro brevemente su quella che è la situazione al nord della striscia di Gaza, nella parte nord della striscia, soprattutto nella zona di Jabalia, dove da un paio di settimane sono riprese a pieno ritmo le operazioni dell'esercito israeliano, che prendono, diciamo, la configurazione di un vero e proprio assedio alla popolazione palestinese che ancora rimane più o meno bloccata dentro Jabalia. Insomma, ci sono state numerose denunce anche sui media internazionali, ma anche da parte delle organizzazioni palestinesi sulla catastrofe umanitaria che a quanto pare in questo momento si sta vivendo a Jabalia. I combattimenti sono a quanto pare piuttosto cruenti, sia tra l'esercito sionista che con la resistenza palestinese, e alcune organizzazioni palestinesi denunciano anche quella che sembra essere a tutti gli effetti la volontà di in qualche modo spostare forzatamente o peggio, insomma, uccidere o costringere all'abbandono della zona di tutta la popolazione palestinese del nord della striscia, e alcune organizzazioni palestinesi denunciano anche una più o meno esplicita volontà da parte israeliana di procedere a un piano di annessione del nord della striscia di Gaza. Ecco, ti volevo chiedere un po' un commento su questa situazione qua.
Sì, quella che tu hai chiamato giustamente è un'operazione di assedio, perché l'ONU ha fatto un accerchiamento del nord di Gaza, un'operazione militare molto violenta e cruenta. Si è concentrata in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, nella zona di Betlaia, dove si vive una situazione davvero, insomma, terribile. Molte persone che avevano lasciato Jabalia dopo l'attacco ripetuto, ripetuti attacchi dell'esercito israeliano, si erano spostate verso Gaza City, ma anche verso Betlaia, dove appunto si erano rifugiate. E l'esercito, come è accaduto già in passato, ha in qualche modo seguito queste persone che erano sotto ordine di evacuazione, ordini emessi dallo stesso Israele, e ha cominciato ad attaccare Betlaia, dove le persone vivono senza nulla: non entra acqua, non entra cibo, non entrano medicinali, non c'è protezione civile, non ci sono paramedici. Il direttore dell'ospedale Kamal Adwan, prima che, diciamo, la situazione anche all'interno dell'ospedale peggiorasse, con un attacco israeliano al terzo piano della struttura, che abbia preso di mira volontariamente depositi di farmaci. Ci sono interi reparti che non funzionano più perché sono stati distrutti i generatori, insomma, sia dell'ossigeno che quelli per la dialisi. Ad esempio, il reparto di dialisi è completamente fuori servizio. Il direttore, dicevo, ha fatto un appello perché, insomma, giungessero medici, perché non ce n'erano, e ha raccontato che ci sono tantissimi feriti, tra cui moltissimi bambini che hanno delle ferite dovute a spari, perché i cecchini stanno sparando anche in questi minuti. Insomma, proprio prima che cominciassimo il collegamento, ci sono stati dei morti a causa di spari diretti dell'esercito, ma anche a causa delle distruzioni delle case, chiaramente. Ci sono bambini, diceva il direttore, che hanno bisogno urgente di operazioni chirurgiche, ma i medici mancano. Già prima i paramedici o gli infermieri erano arrivati a, diciamo, a svolgere il ruolo dei medici, a fare i chirurghi in un certo senso. Ora neanche questo è possibile. Quindi la situazione è davvero disperata. Le persone stanno bevendo acqua insalubre, e questo chiaramente, e tante agenzie internazionali, soprattutto quelle che si occupano dei bambini, hanno detto, hanno fatto presente che ha e avrà conseguenze estreme sulla salute, soprattutto dei più piccoli. E acqua contaminata, chiaramente, perché Israele appunto ha bloccato tutto l'ingresso, e l'ingresso di qualsiasi cosa, e chi ha provato a fuggire è stato raggiunto dai cecchini, quindi si è rintanato nei rifugi che aveva a disposizione. Ora altri ordini di evacuazione sono stati emessi e le persone stanno in qualche modo si stanno spostando sotto gli ordini, seguendo gli ordini precisi di Israele. Ci sono testimonianze che parlano di come tra le strade siano presenti resti di cadaveri, feriti, rimangano lì a morire perché non ci si può avvicinare per soccorrerli, perché appunto i cecchini sparano e uccidono. Dopo solo molte ore, magari qualcuno passando di lì con un carretto tira su quello che resta dei cadaveri. Si tratta di, oltretutto, le comunicazioni sono praticamente quasi interrotte, si sa veramente molto poco. Non arrivano immagini, non arrivano comunicazioni dirette, e se arrivano insomma spezzettate, ridotte. C'è difficoltà e tutto quello che sta avvenendo, o meglio, non si sa per intero. Tutto ciò che sta avvenendo è solo questa che io ho raccontato, è solamente purtroppo una parte dell'orrore del Nord di Gaza. Tutto ciò anche al sud, chiaramente, continuano gli assedi, i bombardamenti, vengono colpiti ripetutamente edifici residenziali a più piani, proprio a Betlaia. Tra lunedì e martedì erano morti insomma, più di 100 persone, tra cui almeno 25 bambini, perché era stato colpito un edificio residenziale. Persino gli Stati Uniti in quel frangente hanno detto che si è trattato di un attacco, dichiarato che si è trattato di un attacco terribile, ma Israele con molta tranquillità insomma, ha replicato che non intendeva buttare giù l'edificio, ma colpire quello che sembrava essere un punto di osservazione di Hamas sul tetto di questo edificio. Non si capisce perché per colpire eventualmente insomma, una persona sola si utilizzino bombe insomma, pesanti che fanno dei danni insomma, che sono ben prevedibili. Ecco. Dicevo neanche nel sud di Gaza la situazione chiaramente migliora, gli aiuti non arrivano assolutamente al nord, qualcosa arriva al sud, ma come dicevi, Hamas non è sconfitta. Questo, nonostante Israele l'abbia detto più volte, insomma, è ormai chiaro. Jabalia, i combattimenti ci sono stati e continuano ad esserci, non solo combattimenti, ma anche trappole, mine, insomma, esplosioni di veicoli. Le vittime ci sono, tra Gaza e il sud del Libano in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. Nell'ultima settimana perlomeno Israele ha dichiarato numerose perdite e questo ovviamente ha un peso importante su quelli che sono i futuri programmi dell'emazione, ecco, come dice Israele, di Gaza, perché è chiaro che una zona dove ci sono ancora combattimenti, dove ci sono combattenti, non è una zona in cui si può pensare di insomma, far crescere degli insediamenti, non è una zona sicura, non lo è neanche per i militari, figurarsi per i civili israeliani.
Ok, grazie di questo aggiornamento, di questo quadro piuttosto fosco che hai tracciato per quanto riguarda la situazione al nord di Gaza. Ci viene da dire situazione che è resa da un punto di vista umanitario, anche se insomma bisognerebbe mettere anche un po' l'accento sulla contraddizione di questo termine, però ecco, da un punto di vista di sostegno alla popolazione palestinese la situazione è resa, se possibile, ancora peggiore dal chiaro intento da parte israeliana di demolire in tutte le possibili maniere qualsiasi tipo di aiuto e di sostegno materiale che possa arrivare alla popolazione palestinese di Gaza. Un po' in questo senso è arrivata il culmine, no, di quella che è stata una vera e propria campagna denigratoria e diciamo di attacco politico strumentale a quella che era, diciamo, la più grossa agenzia che si occupava del sostegno alla popolazione palestinese da ben prima di questa guerra, cioè l'UNRWA, la United Nations Relief and Works Agency, che era responsabile per, se non per la totalità, insomma per la grandissima maggioranza degli aiuti e del sostegno, sia economico che materiale che medico, per la popolazione palestinese e la popolazione di Gaza. Sin dal 7 ottobre, appunto, lo Stato israeliano aveva montato una campagna che accusava l'UNRWA di collaborazionismo e di infiltrazione da parte di Hamas, e una campagna che, insomma, ha portato alla delegittimazione di un'agenzia che fa riferimento comunque alle Nazioni Unite, cioè uno dei l'organo per eccellenza di controllo e di parità sul terreno dei diritti umani, ma anche della convivenza, diciamo, fra popoli e stati. Ecco, cioè, un'agenzia che fa parte, appunto, direttamente alle Nazioni Unite, è stata denigrata in tutte le possibili maniere a mezzo stampa, ha visto i suoi fondi tagliati da molti governi, insomma, sicuramente anche da diversi governi europei, tra cui il governo tedesco e anche dal governo americano, e adesso la Knesset, il Parlamento israeliano, ha direttamente messo fuori legge l'Agenzia delle Nazioni Unite di sostegno ai rifugiati palestinesi. Noi ti volevamo chiedere innanzitutto un commento su che cosa questa decisione qui possa cambiare nei termini proprio materiali della distribuzione di aiuti e di solidarietà ai palestinesi, cioè in che termini, diciamo, questa cosa qui arriva a colpire una striscia di Gaza che è già prostrata dall'assedio, e in secondo luogo, insomma, ti volevamo chiedere se avevi qualche informazione di come era stata presa questa notizia a Gaza, piuttosto che delle reazioni che c'erano state da un punto di vista internazionale a questo annuncio, internazionale e anche, insomma, arabo da parte dei paesi della regione a questo annuncio israeliano.
Sì, innanzitutto direi che penso sia importante il voto alla Knesset sulla messa al bando dell'UNRWA. È stato un voto trasversale di maggioranza assoluta, insomma, 92 voti se ben ricordo su 102, insomma, e solamente le opposizioni di sinistra israeliana si sono in qualche modo opposti, ma è chiaro che questa è una volontà che attraversa la politica di Tel Aviv. E come ha detto il portavoce dell'UNRWA, questo bando significa, questa messa al bando significa uccidere di più. Non c'è altro. Per il diritto internazionale, se manca l'agenzia internazionale, appunto, che si prende cura delle necessità del popolo occupato, dovrebbe essere il popolo occupante stesso a garantire quelle necessità. È chiaro che questo Israele non può e non vuole farlo. Insomma, quello che sta avvenendo a Gaza ormai da un anno, da più di un anno, è anzi la distruzione delle strutture dell'UNRWA, anche delle Nazioni Unite, anche l'uccisione di tantissimi membri dell'agenzia che si occupa dei profughi palestinesi, che sono più di 100 persone, insomma, membri dell'UNRWA sono stati uccisi a Gaza, mentre veniva messa fuori legge in qualche modo l'agenzia a Gaza, i militari davano fuoco ad una scuola dell'agenzia stessa, quindi di proprietà delle Nazioni Unite. Diciamo che si tratta di una questione politica. Le minacce, le denunce fatte da Israele, beh, non sono mai state seguite da prove chiare, anche se gran parte della società israeliana dà ormai per scontato e si riferisce all'UNRWA come ad un'organizzazione terroristica affiliata di Hamas. Questa è una cosa chiaramente assurda che anche in altre parti del mondo, seppur amiche in qualche modo di Israele, non è accettabile. Ritirare i permessi diplomatici degli operatori umanitari delle Nazioni Unite è contro le stesse regole delle Nazioni Unite, insomma. Diciamo che come dicevo, questa maggioranza trasversale è politicamente interessante, ma parla anche tanto della società israeliana. Nei fatti, quello che significa Gaza è che, insomma, la gestione degli aiuti, non solo l'arrivo, ma soprattutto la gestione, quello che, di cui si occupava, di cui si occupa l'UNRWA, la distribuzione attraverso i suoi centri, attraverso i suoi mezzi, attraverso le strutture che in anni ha organizzato, significa morire di più, nel senso che significa avere più fame, ancora più insicurezza, soprattutto alimentare. E non è una questione che riguarda solamente Gaza, ma anche la Cisgiordania. Ci sono centinaia di migliaia di scolari, di studenti che sono, diciamo, la cui istruzione è garantita dall'UNRWA. E anche qui Israele dovrebbe prendersene cura. Impossibile, sarebbe impossibile anche per un'altra agenzia delle Nazioni Unite dall'oggi al domani sostituire qualcosa che è diventato dal 48, insomma, da quando è stata istituita chiaramente, però a causa della nascita della questione palestinese, ossia della Nakba, fondamentalmente partendo da lì e dalla nascita quindi dei profughi palestinesi, l'UNRWA è diventata parte della civiltà, ecco, possiamo dire, della società sicuramente palestinese, non solo scuole, ma anche ospedali, enti di qualsiasi tipo. Diceva, è una questione politica, oltre le minacce e le denunce israeliane, perché la presenza internazionale è di troppo, questo è chiaro. Insomma, Israele l'ha chiarito in tanti modi, sia con le parole che con i fatti, anche se dalla nostra parte del mondo pare sia più difficile dire certe cose, non lo è per il governo israeliano, che non vuole l'UNRWA tra i piedi. E questo significa gestire da solo una serie di cose, poter finalmente, cosa che da tanti anni provava a fare, perché non sono certo queste le prime minacce, poter insomma, mandare via la presenza internazionale e gestire da solo quanto dare, cosa dare, a chi dare e come dare. Giusto un appunto, un altro nemico dell'UNRWA è l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che pure auspicava una perdita totale di potere dell'Agenzia delle Nazioni Unite e insomma non si sa ancora se sarà nuovamente presidente o meno, fatto sta che questa notizia sicuramente gli avrà fatto perlomeno un po' di piacere. Ecco.
Bene, grazie. Insomma, con questo spunto che ci dai, che riguarda uno degli scenari possibili che si possono aprire con l'elezione ormai tra pochi giorni del nuovo presidente o presidentessa degli Stati Uniti d'America, cogliamo l'occasione per farti un'altra domanda che riguarda le voci che circolano in questi giorni per quanto riguarda la proposta di una tregua a Gaza, quindi non un cessate il fuoco permanente o anche solo temporaneo, diciamo con una lunghezza sufficiente, ma si parlava probabilmente di alcuni giorni, forse qualche settimana di cessate il fuoco, una trentina di giorni, insomma da un paio di settimane a una trentina di giorni. La proposta viene dal Qatar, dall'Egitto e è stata, diciamo, messa sul piatto a quanto pare dagli Stati Uniti. L'idea era quella appunto di uno scambio di prigionieri e di un paio di settimane, un mesetto di cessate il fuoco. La notizia di oggi che dava Al Jazeera è che Hamas ha respinto rotondamente questa proposta, insomma, che invece non si sa se fosse stata accettata o discussa invece da parte israeliana. Ti volevamo chiedere, insomma, un pochino come si inserisce questa proposta qui in un quadro che ci sembra che veda il Dipartimento per gli Affari Esteri degli Stati Uniti cercare di tamponare, no, in qualche modo di regolarizzare il più possibile una situazione che sembra totalmente fuori controllo, sia a Gaza che in Libano, che invece sul fronte potenziale con l'Iran, pochi giorni prima delle elezioni americane. E Ti volevamo chiedere appunto, insomma, quali erano le informazioni riguardo alla proposta di questa tregua, come mai Hamas l'ha respinta e un pochino di che cosa si poteva trattare, che possibili sviluppi ci saranno in futuro per quanto riguarda dei cessate il fuoco, insomma dei tentativi di colloqui bilaterali, insomma tra Israele, gli Stati Uniti e la resistenza palestinese e i paesi arabi in generale.
Sì, Hamas mantiene in questo momento quella che è la linea che ha dichiarato, insomma, non da oggi, ossia no ad un cessate il fuoco limitato, che significa riprendere i combattimenti dopo poco tempo, quindi utile, diciamo, soprattutto a Israele. Questo caso che, come giustamente dicevi, ha delle forti pressioni degli Stati Uniti che si stanno muovendo tantissimo sia su Gaza che sul Libano, probabilmente un cessate il fuoco sul fronte Libano si raggiungerà, anche lì temporaneo, non definitivo, ma credo che probabilmente, almeno da quelle che sono le voci, dovrebbe essere dichiarato entro le prossime ore, sperava il presidente libanese addirittura. Per quanto riguarda Gaza, chiaramente Hamas non ha in questo momento, che è un momento molto diverso dai primi mesi del conflitto, non ha interesse particolare ad uno stop temporaneo con uno scambio di prigionieri limitato. Si parlava di un rilascio di tutte le donne, sia ostaggi che prese, diciamo, portate a Gaza il 7 ottobre, che soldatesse, ecco, che sono nelle mani di Hamas, in cambio di la liberazione di alcuni prigionieri palestinesi. Però si parlava tanto anche del numero di aiuti, di quanti camion quotidianamente sarebbero entrati. Sono proposte simili di base perché partono da quelle che sono le richieste israeliane, appunto qualcosa di limitato, qualcosa che cominci e che finisca e che ci consenta di ricominciare da dove avevamo lasciato. È chiaro che anche la gestione degli aiuti, soprattutto nel nord di Gaza devastato e insomma, controllato in parte importante da Israele, sarebbe probabilmente molto più limitato di quello che possano promettere gli Stati Uniti, l'Egitto e altri stati arabi. E Hamas non vuole adesso che si giunga ad un accordo che non gli dia neanche il tempo, diciamo, di riprendersi per poi ricominciare con i bombardamenti. Ciò che chiede anche dal punto di vista politico, chiaramente, e anzi soprattutto dal punto di vista politico, quello che sarebbe vantaggioso ovviamente è un cessate il fuoco molto più lungo, se non definitivo, con il ritiro israeliano, perché questa è la reale trattativa fondamentalmente oggi, ora. Che Israele resti lì, come ci siamo detti prima, in, con una presenza militare molto forte, almeno per il momento e non solo, anche per alcuni mesi a venire, almeno se non anni, oppure se decida a un certo punto di andare via e lasci ricominciare la ricostruzione di Gaza, ma anche la ricostruzione di Hamas. Israele questo vuole evitarlo, Hamas ovviamente vuole evitare che Israele resti in presenza fissa. Questo significa chiaramente, significherebbe la volontà, in qualche modo, l'abbiamo visto anche con la costruzione delle infrastrutture che Israele stesso sta facendo, la volontà di gestire il controllo di parti importanti della striscia di Gaza ora e per il futuro. Fino a quando non si sa, probabilmente fin quando non si raggiunga un accordo diverso che presupponga però il controllo di Gaza da parte di un gruppo politico amico o controllabile, ecco, come già è successo in passato, e che sia gradito da Israele. Fatto sta che al momento non esistono reali possibilità di un cessate il fuoco reale, insomma, e anche le proposte di Israele, le proposte degli Stati Uniti lasciano un po' il tempo che trovano, le iniziative perlomeno degli Stati Uniti, partire sempre dalle basi, da ciò che Israele vorrebbe. Probabilmente non è quello che Hamas spera, vorrebbe che all'interno ci fosse qualcuno dei punti che invece farebbe loro piacere.
Ecco, proprio su questo diciamo un'ultima domanda che ti farei, un po' un tratteggiamento generale delle possibilità future. Dunque, da un lato hai parlato della possibilità di un cessate il fuoco in Libano, sembra che insomma da parte israeliana le valutazioni sull'operazione di terra che è stata condotta in Libano siano almeno pubblicamente positive, poi in realtà per chi ha seguito un pochino anche i bollettini dal terreno, a parte una campagna di bombardamenti molto violenta che ha oggettivamente segnato alcuni punti, decapitando la leadership di Hezbollah, gli avanzamenti sul terreno di Israele non sembrano essere poi questa grande cosa. Insomma, l'esercito israeliano è riuscito a demolire la fascia di villaggi da cui provenivano, diciamo, gli attacchi più diretti sul confine da parte di Hezbollah, però sembra che non ci sia proprio né la volontà né probabilmente anche in questo momento qua la capacità militare da parte di Israele di andare oltre. Si tratta, insomma, comunque di un paese che ha un anno di guerra alle spalle su diversi fronti. L'esercito israeliano sembra che sia piuttosto stanco e provato. Insomma, ci sono dei grossi problemi per quanto riguarda i riservisti, con una questione all'ordine del giorno nello Stato di Israele che riguarda l'arruolamento più o meno forzato di quel pezzo di popolazione ultraortodossa che ha sempre rifiutato il servizio militare. Insomma, sembra che la situazione in Libano possa effettivamente andare un po' verso quantomeno un congelamento delle ostilità. Invece, come tu giustamente dicevi, a Gaza, insomma, manca proprio un piano di prospettiva, sembra, sia da parte israeliana che da parte americana, perché un ritiro probabilmente equivarrebbe a lasciare una striscia totalmente demolita, però ancora più o meno saldamente in mano alla resistenza palestinese, mentre invece i tentativi, insomma, di appoggiarsi all'autorità palestinese, insomma a Fatah o a gruppi in qualche modo più controllabili da parte di Israele, sembra che non abbia proprio nessuna possibilità di realizzarsi, proprio a causa, diciamo, della debolezza intrinseca di queste opzioni qui, proprio nel panorama palestinese. E allo stesso tempo gli Stati Uniti, Israele, diciamo, gioca per evitare qualsiasi tipo di controllo internazionale, magari attraverso le Nazioni Unite, insomma, sulla striscia di Gaza. Quindi, insomma, volevo chiederti in conclusione un po' un quadro prospettico, diciamo, sia su quello che si potrebbe presentare nelle prossime ore e nelle prossime settimane in Libano, che invece su che cosa ci possiamo aspettare dal conflitto, dalla guerra in questo momento in corso sulla striscia. Insomma, la percezione sembra quella che si andrà avanti ancora per lungo tempo con questa campagna di segno, ecco, genocidario nei confronti della striscia di Gaza. E che questa cosa continuerà sicuramente anche dopo le elezioni americane.
Beh, sì, diciamo che storicamente il sud del Libano può rappresentare un po' un pantano, ecco, diciamo così, per l'avanzata di terra israeliana. Tuttavia la forza, il punto di forza dell'esercito israeliano resta l'aeronautica. Continuiamo a vedere pesantissimi bombardamenti in Libano, da Tiro a Beirut, a sud del Libano. Ora la questione è quali sono gli obiettivi finali di Israele? Nel senso che potrebbe essere questa l'occasione, lo è. Chiaramente sta cercando di coglierla a seconda delle possibilità, di liberarsi anche di un po' di di quella resistenza e anche di quella presenza, se vogliamo, palestinese all'interno del Libano. Per dire insomma, per fare un esempio che è importante, proprio questa sera è arrivato un ordine di evacuazione per il campo profughi palestinese di Rashidie, che è un campo profughi grande dove ci sono tantissimi palestinesi e in cui si vive anche una situazione di povertà importante. Chiaramente prima del cessate il fuoco che dovrebbe arrivare potrebbe avvenire un massacro all'interno del campo profughi. Ho avuto modo di sentire alcune persone che conosco, vivono lì, che mi hanno detto che tutto intorno c'è il deserto, molti decidono di non andare via. Dunque, il cessate il fuoco sì, può essere raggiunto, ma Israele intende arrivare ad un controllo comunque importante del confine della zona e ad uno smantellamento di Hezbollah, ad una consegna delle armi, insomma, e ad un arretramento, se non una distruzione totale. E in effetti, sì, ciò che ha fatto decapitando importantissimi leader militari e politici è qualcosa che non ha precedenti e che richiederà, insomma, molto, molto tempo per il partito, il movimento sciita, per insomma, rimettersi in piedi in qualche modo, mentre i gruppi di combattimento invece sono assolutamente presenti e, come dicevamo prima, Israele sta subendo molte vittime anche in queste ore. Tentano l'allungamento via terra, ma spesso vengono fermati, non sempre però, e si vedono nel sud del Libano le scene a cui, ahimè, siamo abituati, a Gaza, con soldati che entrano nelle case dei libanesi e vestono anche abiti delle donne libanesi per farsi ritrarre così in pose fotografiche. Sì, per quanto riguarda Gaza, sicuramente ci vorrà del tempo. Ci vorrà del tempo, nel senso che io, come dire, spero in una ricostruzione, ma come sappiamo, come è successo anche in passato, quando e se si dovesse giungere a questo momento della ricostruzione, solo dopo quindi un accordo che possa essere gradito ad Israele di qualche tipo, ciò che accadrà è che probabilmente della situazione palestinese non si parlerà più, si parlerà di questa ricostruzione. Arriveranno tanti soldi, si stanno già giocando alcune potenze, anche arabe, diciamo, o meglio, Israele sta provando a convincere ad un patto economico, a mantenere contatti economici con una promessa di un posto nelle fila della ricostruzione, che chiaramente sarà interessante economicamente per chi verrà coinvolto. Però prima di giungere a tutto ciò, beh, si deve capire Gaza come sarà. Io penso che Israele sia ancora, e su questo anche la società interna, la società israeliana, insomma, nonostante Netanyahu sia schizzato nei sondaggi, soprattutto dopo l'attacco al Libano, parte della società continua a pensare che non si abbia una strategia reale, perché se l'obiettivo è sempre quello di distruggere completamente Hamas per poi mantenere il controllo del nord della striscia, ma anche totalmente del valico di Rafah, e chiudere ancora di più gli ingressi e controllarli, beh, si è lontani da questo obiettivo, lontanissimi, perché dopo un anno e più Hamas, come si diceva, è tutt'altro che sconfitta, è presente. Sicuramente l'idea che è balenata e che esiste ancora nella mente di tanti politici israeliani è quella di costruire delle colonie e quindi trasferire alcuni israeliani, molti dei quali già si stanno incontrando in meeting e convegni per parlare di come ricostruiranno loro Gaza dalle macerie. Questa nuova Gaza senza palestinesi, che un po' alla volta, insomma, in larga parte, cioè, una parte importante sono stati uccisi, massacrati, qualcun altro morirà di fame e di stenti, gli altri verranno mandati via, magari con un accordo con qualche o più di qualche stato arabo. Però una cosa sono i sogni, i progetti, una cosa diciamo è la realtà, per cui questa guerra chiaramente fin quando non ci sarà una potenza extraterritoriale che obbligherà nei fatti Israele, anche cambiando completamente i toni, no, non finirà. Le elezioni statunitensi sono importanti, senz'altro. Sappiamo che chiaramente i democratici e Biden non hanno fatto mancare in questo tempo il loro sostegno a Israele, anzi, ma sappiamo anche che le cose potrebbero addirittura peggiorare, potrebbe essere lasciato il via libera totale anche per i tentativi di spostamento forzato di ciò che resta della popolazione e di annessione in qualche modo, sì, della striscia di Gaza, cosa difficile, ma a cui Israele penso continui a puntare.